Iniziamo con preghiera. Signore Gesù, fa che questa sera possiamo ascoltare e accogliere la Tua parola con fiducia e con grande serenità di cuore. Tu conosci le nostre difficoltà e le nostre resistenze. Sai che spesso rimaniamo prigionieri delle nostre preoccupazioni. Donaci la Tua luce, portaci per mano fuori da noi stessi, oltre la soglia delle nostre paure, verso di Te e verso i nostri fratelli. Amen. L'altra volta abbiamo contemplato gli eventi inaugurali della vita e del ministero di Gesù, delle dimensioni, dicevamo, che lo hanno accompagnato lungo tutto il suo ministero, fino agli ultimi giorni di Gerusalemme. Questa sera partiamo da una caratteristica significativa del Vangelo di Marco, cioè come nei primi 10 capitoli Gesù si sposta in continuazione. Passa dai luoghi deserti alla casa, dalla strada alla sinagoga, dalla riva del mare alla montagna. Continuamente si sposta. I primi 10 capitoli, che sono quelli che parlano del suo ministero nelle strade della Galilea e poi in Giudea, dal capitolo 11 inizia la settimana o gli ultimi giorni a Gerusalemme. Con il capitolo 11 entra nella città santa, ci saranno delle contese, ci sarà il suo ultimo insegnamento e poi la condanna a morte e la risurrezione. Dunque praticamente tutti i capitoli che riguardano l'attività pubblica di Gesù sono segnati da questo spostamento continuo. Io ho messo tutta una serie di questi spostamenti fino al capitolo 6, ma si potrebbe andare avanti. È un esercizio interessante che voi potete fare a casa, è quello di ripercorrere tutti questi spostamenti di Gesù. Qui, ripeto, ho indicato i primi 6 capitoli e poi anche ricercare negli altri fino al 10. Adesso volevo leggere con voi, anche se può sembrare un po' noioso, leggere con voi tutti questi spostamenti, perché è quasi per avvertire sulla nostra pelle l'incalzare degli spostamenti di Gesù, quasi contemplarlo in questo suo continuo passare da un posto all'altro, vedere un po' anche che tipo di reazione suscita dentro di noi, e poi una piccola riflessione sul senso di questa presentazione che Marco fa di Gesù. Cosa vuole trasmettere al lettore? Che tipo di itinerario vuole fare a ciascuno di noi? Allora, questi spostamenti incominciano, come vedete, già al versetto 9 del capitolo primo. Allora io leggo e lasciamoci prendere da questo andare e venire di Gesù. Gesù viene da Nazaret al Giordano. È sospinto dallo Spirito nel deserto. Subito dopo va in Galilea, passa lungo il mare, esce dalla sinagoga e entra nella casa di Simone e Andrea. Poi si trova in 1:33 alla porta della città. Qui una piccola osservazione: tutti i villaggi o le cittadine erano normalmente circondate da mura e c'era un ingresso. Quell'ingresso poi comportava una specie di piazzetta. La porta della città era il luogo pubblico dove avvenivano le transazioni economiche, dove avveniva l'amministrazione della giustizia. Quindi si trova anche qui, alla porta della città. Poi si ritira in un luogo deserto. Entra di nuovo a Cafarnao. Esce di nuovo lungo il mare. È in casa di Levi. Passa tra campi di grano. Entra di nuovo nella sinagoga. Si ritira presso il mare. Sale sul monte. Entra in una casa. Insegna lungo il mare. Ordina ai suoi: passiamo all'altra riva. Giunge con i suoi all'altra riva del mare. Passa di nuovo all'altra riva e sta lungo il mare. Giunge alla casa del capo della sinagoga, Gairo. Parte di là e viene nella sua patria. Percorre i villaggi d'intorno. Va con i suoi sulla barca verso un luogo deserto. Costringe i suoi a risalire sulla barca e precederlo sull'altra riva. Sale lui solo sul monte. Sale sulla barca con i discepoli. Compiuta la traversata fino a terra, giunge con i suoi a Genezaret. Tra l'altro, un'osservazione che possiamo fare, poi riprenderemo qualche cosa, è che in tutti questi spostamenti spesso ci troviamo di fronte al mare. È un'indicazione che di fatto riguarda il lago di Galilea. Viene chiamato il mare, forse con una connotazione anche teologica, perché sappiamo che nella scrittura il mare, le grandi acque, sono il segno delle forze negative, delle forze di morte, delle forze aggressive che rischiano di invadere la terra. E quindi anche questo è significativo. Gesù nel suo ministero continuamente ha a che fare con questa realtà, la affronta spesso sulla barca dei suoi. Tanto è vero, come sappiamo, la tradizione vedrà nella barca una immagine della Chiesa, della comunità cristiana che con Gesù può attraversare le grandi acque e la minaccia della morte. Allora, che significato possiamo intravedere in questa insistenza voluta con cui l'Evangelista presenta l'azione di Gesù? Ripeto, è tipico di Marco. Potremmo dire che il discepolo, il lettore, ciascuno di noi è invitato ad assumere continuamente un atteggiamento di ricerca, a non fermarsi, a non pretendere di avere classificato Gesù, perché proprio quando tu pensi di averlo trovato, lui è da un'altra parte e bisogna di nuovo muoversi e andare dietro a lui. Quindi Gesù che ci precede, che è costantemente davanti, che è continuamente pronto a sollecitarci, a muoverci in un'altra direzione. Questo è un po' senso. E quindi anche il fatto che Gesù non lo possiedi mai. In qualche modo è sempre più grande di quello che noi possiamo scoprire. E il punto dove sei arrivato non è un punto di arrivo, ma è un nuovo punto di partenza. Questo atteggiamento, questo orientamento che l'Evangelista vuole fare crescere nel lettore proprio attraverso gli spostamenti di Gesù, è confermato da un altro aspetto caratteristico del Vangelo di Marco, che avremo avuto occasione di riconoscere, che è le consegne del silenzio. Cioè, soprattutto sempre nella prima parte, nei primi 9 capitoli, Gesù, quando guarisce un malato, quando libera dal potere dell'avversario, quando rivela qualcosa della sua identità profonda, sempre impone il silenzio. Qui ho indicato alcuni passi che poi voi potrete vedere, ma noterete che dice: impose loro di non dirlo a nessuno. O impone il silenzio, per esempio al lebroso, gli dice soltanto di presentarsi ai sacerdoti, i quali avevano il compito di verificare la guarigione avvenuta e di reintrodurre nella comunità questa persona che doveva stare a distanza. Anche questo espediente, questa sottolineatura ripetuta del silenzio imposto, è una maniera per preservare l'identità di Gesù da risposte troppo immediate. Qui sappiamo, con il rischio di equivocare il senso della sua missione. Questo silenzio, soprattutto per dire: calma, mi riconoscete come l'atteso, come il Messia, però rendetevi ben conto di qual è la strada che io seguo, attraverso la quale porto la speranza e la vita nel mondo. Non è quella che vi aspettate a livello immediato. Lo vedremo, la strada facile del miracolo in serie, della potenza che distrugge l'avversario, dell'intervento che risolve facilmente i problemi. Non è questo. Questa è una prima osservazione che ci introduce un po' nello stile dell'evangelista. Questa sera poi ci fermiamo in modo particolare sul brano di Marco 1:16-20, che è la chiamata dei primi discepoli. È il brano che segue immediatamente il testo che avevamo visto la volta precedente. È questa chiamata dei discepoli il primo atto che Gesù fa a livello pubblico. E anche questo è molto significativo. Gesù non è un solitario. Gesù cerca delle persone che accettino di collaborare con Lui. Desidera associarsi altre persone, associare altre persone alla sua missione. Gesù apre un cammino, un percorso da fare insieme con quelli che ci stanno. Questa è la prima considerazione. Per questo che Marco, a differenza per esempio di Luca, che metterà al capitolo 5 la chiamata dei discepoli, la mette subito. Il testo di Marco 1:16-20, questo della chiamata dei discepoli, è organizzato dall'evangelista secondo uno schema preciso che io ho cercato di riprodurre qui nel foglio che vi è stato dato, uno schema preciso attraverso il quale l'evangelista evidenzia le componenti essenziali di ogni chiamata, quindi anche della nostra. Leggendo questo testo possiamo capire qualche cosa degli elementi fondamentali che sono in gioco quando Gesù chiama a seguirlo. E ripeto, questa è la chiamata di ogni credente. Poi verranno scelti i dodici, ma questa chiamata, come cercheremo di spiegare, riguarda tutti, tutti quelli che accettano di fare strada con Gesù e di condividere il suo impegno, la sua missione. E allora, appunto, ripeto, è un po' schematico il racconto che Marco fa, proprio per dire ogni discepolo può rispecchiarsi in questa esperienza. Chiama due coppie di fratelli, Simone e Andrea la prima volta e Giacomo e Giovanni la seconda. Non sono due cose diverse, vedremo che in maniera complementare parlerà della chiamata cristiana attraverso questi due appelli di due coppie di fratelli. Allora incominciamo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone. Notate che torna il mare. Il mare qui dove Gesù si muove è un luogo di frontiera. Gesù passa tra la terraferma e il mare, passa dove la gente vive la vita di tutti i giorni. Qui erano pescatori, si trovavano in questo posto. Passa, come dire che anche oggi passa, attraversa le nostre strade, la condizione delle persone con i loro problemi, i loro interrogativi, le loro attese, le loro frustrazioni, con il rischio di essere fagocitati dal mare. Il mare, ho detto, ha anche una valenza simbolica. Passa, vide. Questo vedere è molto significativo, in qualche modo si ricollega alla vicenda di Israele con Yahweh. Vi ricordate nell'Esodo Dio che dice: ho visto la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, eccetera. Gesù vede in profondità. Il suo non è uno sguardo superficiale. Vede le persone nel loro travaglio, nella loro ricerca, nella loro fatica. Vede ciascuno di noi. Notate, vide Simone e Andrea. Vede delle persone con un nome proprio. Non vede dei numeri, vede me con il mio nome, la mia storia, la mia vicenda. Non solo, ma vedete che sono coppie di fratelli, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, e poi sotto vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello. L'Evangelista insiste su questo. La chiamata è personale, ma non, potremmo dire, solipsistica, non individualistica. Siamo chiamati personalmente, ma, come diremo, a fare una famiglia, a fare una comunità, a camminare insieme con Lui. Quindi il primo elemento, quindi, che si ripete sempre, è che Gesù continua a passare nei luoghi dove la gente vive la vita di tutti i giorni. Oggi, nella nostra vita, ci vede in profondità, conosce il nostro nome, cioè la nostra identità, e non ci chiama isolatamente, ma in qualche modo ci mette già dei fratelli, delle sorelle con cui camminare insieme a Lui. La stessa cosa vedete che poi si riproduce nella seconda coppia di fratelli chiamati, andando un poco oltre. Di nuovo è sottolineato il cammino di Gesù, vide, di nuovo il vedere, e di nuovo persone con un nome proprio, Giacomo e Giovanni, e di nuovo la sottolineatura della fraternità, Giovanni suo fratello. Mentre gettavano le reti nel mare, erano infatti pescatori, e sotto, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. Qui la sottolineatura della vita appunto quotidiana, del lavoro che uno fa, che in qualche modo già lo identifica. Quindi in questa situazione Gesù passa. Al centro di tutto abbiamo la parola di Gesù. È stata messa un po' in grassetto, è indicato anche che lì converge un po' il racconto. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E sotto subito li chiamò. Sarà la parola di Gesù che opererà una novità nella vita di queste persone. Sarà la parola di Gesù che permetterà un cambiamento profondo. Questo cambiamento è detto, come abbiamo già ripetuto più volte, andare dietro a Lui, camminare con Lui, fare la strada che Lui percorre. Ma questo comporta diventare pescatori di uomini. C'è un gioco di parole anche sul fatto che il loro mestiere era pescatori, diventare pescatori. Ma cos'è che indica questa espressione? In qualche modo abbiamo già suggerito prima. Pescatori di uomini, abbiamo detto che ci troviamo lungo il mare, passando lungo il mare, una zona di confine tra la terraferma, dove si può vivere, e le grandi acque che rischiano di fagocitare la vita. Vi farò pescatori di uomini vuol dire che voi siete chiamati a collaborare con me, a, per così dire, tirar fuori la gente dalle grandi acque, a portarle nella terraferma, a sottrarle alle forze negative, alle forze di morte che rischiano di schiacciarle. Il compito di Gesù è un compito di liberazione, le guarigioni, la liberazione dal male interiore, il cambiamento della mentalità, il cambiamento della maniera di vedere Dio. Gesù libera e noi siamo chiamati a collaborare, a prestare le nostre forze, la nostra intelligenza, il nostro tempo per prolungare, se così possiamo dire, la sua opera di liberazione. Là dove opera il Signore, la gente respira. Dentro magari difficoltà, però la gente è portata a trovare un varco, a trovare un po' di speranza. Là dove la religione chiude, immeschinisce, rende paurosi, non è la fede di Gesù. Non è il cammino di Gesù. Quando, se volessimo usare questa espressione, il bene diventa una prigione, non è il bene. Vi farò pescatori di uomini. l'insistenza del Papa sulla gioia del Vangelo, sul fatto che appunto Gesù fa respirare. Noi potremmo, e non so se avremo anche l'occasione, di guardare gli scontri di Gesù con le autorità religiose del tempo, che erano soprattutto gli scribi e i farisei. E su cosa si giocano? Si giocano sul capire che onorare Dio vuol dire liberare gli altri. È sabato, si onora Dio, e allora non puoi aiutare quel poveraccio che ha bisogno. E Gesù dice: ma che cosa avete capito? Ma che razza di religione e di immagine di Dio voi trasmettete agli altri? Quindi la verifica che siamo sulla strada evangelica è se la nostra vita fiorisce. Magari dentro l'impegno, non è che il Vangelo non richiede un impegno, ma è diverso da qualche cosa che ci opprime, che ci è imposto. Quindi vi farò pescatori di uomini, a incominciare, potrei quasi dire, da noi stessi. Allora certo, poi ci vorrà anche la sapienza di capire quali sono le realtà che rischiano di schiavizzare, di umiliare le persone e umiliare la nostra vita, dove magari rischiamo di sprecarla, va bene. Però il criterio ultimo è che là dove Gesù interviene e agisce, la gente finalmente dice un'altra maniera di guardare la realtà e di guardare Dio. Quindi questo appello è un appello straordinario. Di fronte alla parola di Gesù, che la seconda volta semplicemente detta li chiamò, ma suppone quello che è stato detto nel brano precedente, la risposta è immediata, subito. Subito vuol dire che non c'è titubanza, che hanno capito la forza e la bellezza di questo appello. Subito lasciate le reti, e qui evidentemente prima lavoravano alle reti, le lasciano, lo seguirono. La decisione di coinvolgersi nel cammino di Gesù, che ripeto è un cammino di liberazione. E così poi sotto: essi lasciarono il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Notiamo nella chiamata dei primi due: lasciano le reti. Nella chiamata di Giacomo e Giovanni lasciano anche il padre. Come dicevo prima, non dobbiamo pensare di separare questi due testi, sono complementari. Qui abbiamo una sottolineatura molto importante, e cioè che quando si risponde all'appello di Gesù, noi potremmo dire si assume il battesimo, si diventa cristiani, seguaci di Gesù, quando questo avviene nella vita di una persona c'è uno scarto, avviene una rottura, una linea netta che separa quello che una persona era prima da quello che è dopo l'incontro e la risposta all'appello di Gesù. Il primo testo parla delle reti e lasciare le reti. Le reti cosa indicano? Indicano il lavoro, e potremmo dire anche una certa identificazione sociale. Vale anche oggi, come sappiamo, nei paesi una volta c'era il medico, farmacista, la maestra, il parroco. C'è una identificazione sociale, c'è un'attività, un lavoro. Allora, qui dice che lasciano le reti. Poi torniamo sopra. Vuol dire già che la tua identità, quello che tu sei in profondità, non dipende più dal lavoro che fai, dalla identificazione sociale che hai, ma dipende dalla relazione con Gesù. Noi potremmo dire quasi dall'essere cristiano, dal vivere la sequela di Gesù. La tua identità è determinata da questa relazione. Quello che dice il lasciare le reti è detto in maniera ancora più radicale nel secondo sviluppo, quando si parla di lasciare il padre. Essi lasciarono il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni. Lasciare il padre è molto più radicale che lasciare le reti, perché in questo contesto il padre rappresenta che cosa? Rappresenta non soltanto la sicurezza anche economica, a livello di identificazione sociale della lasciare le reti, ma il padre rappresenta il legame affettivo, il legame con la propria origine, con il proprio passato. Il padre rappresenta l'ambito vitale in cui uno è stato accolto ed è cresciuto. Quasi a dire che nella misura in cui tu senti, tu decidi, scegli di seguire Gesù, di essere cristiano, la tua identità non solo non è più determinata dal lavoro che fai, dall'identificazione sociale, ma non è più determinata neanche dal nome che porti e dal cognome che porti, da quell'ambiente vitale in cui sei vissuto e cresciuto. Non che queste realtà vengano negate evidentemente, ma quello che diventa decisiva è la relazione con Gesù, la famiglia che si viene a operare con Gesù, chiama due fratelli, due coppie di fratelli. Si lascia, tra virgolette, il padre non per diventare, per così dire, orfani, ma per trovare un'altra relazione decisiva, un'altra famiglia nella quale inserirsi. Ho detto che questa chiamata vale per tutti i cristiani. Allora uno dice, vabbè, ma io non lascio il lavoro, non ho lasciato la mia casa. Dobbiamo, ripeto, prendere questa rappresentazione schematica come una messa a fuoco di una dimensione che vale per tutti. Allora, anche se materialmente, concretamente, noi continuiamo a vivere nella famiglia che ci ha dato la vita, se continuiamo a fare il mestiere che abbiamo fatto, nella misura in cui abbiamo risposto a Cristo, la nostra identità più profonda dipenderà dalla relazione con Gesù e sarà avvenuta una rottura, un cambiamento nella nostra esistenza che noi dobbiamo avvertire pur continuando, ripeto, a fare il lavoro che si faceva prima. Dunque questo lasciare le reti e il padre, potremmo dire, è simbolico. È una dimensione che tutti, nella misura in cui vivono una relazione profonda con Gesù, devono avvertire. In Insomma, si potrebbe dire in altri termini, questa rottura che deve intervenire nella vita, ci è chiesto di dire di sì a un dono e a un abbandono. Assumere questo dono della fraternità con Cristo che relativizza tutto il resto, non gli toglie valore, anzi si potrebbe quasi dire che fonda il valore, ma però il Cristo davvero, la relazione con Lui è decisiva. Questo è un testo molto ricco, ripeto, può rispecchiare un po' la nostra vita e quindi siamo invitati adesso a rileggerlo, a tornarci sopra, a misurarci con esso, applicandolo alla nostra vita. Già primo punto, potremmo anche chiederci quando è che ho avvertito il passaggio di Gesù nella mia quotidianità. Quando è che ho avvertito il suo appello a coinvolgermi nella sua avventura? Cosa vuol dire per me diventare pescatore di uomini? Quali sono le situazioni di chiusura, di meschinità, di schiavitù, di paura in cui le persone che conosco, la gente che incontro, sono invischiate? Cosa vuol dire lasciare? Cos'è l'abbandono per me? Che continuerò a fare il mio mestiere. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire dare il primato alla relazione con Gesù? E poi ancora, ho sentito qualche volta lo sguardo di Gesù sulla mia vita, passando vide e chiama per nome. Questo sguardo che è uno sguardo di vicinanza, di stima, di incoraggiamento, questo sguardo che è una mano tesa, perché da solo non può far niente. E direi che qui tocchiamo un punto particolarmente delicato e importante, perché è proprio l'avere incontrato questo sguardo di amore, di predilezione, di attenzione di Gesù, perché è proprio questo che costituisce la radice per vincere ogni titubanza e paura. Come affrontare la vita, il mare, tante situazioni di minaccia, di fatica, ma anche qualche volta di noia. Riandare a questo incontro, questo sguardo che sostiene. Qualche volta lo proviamo anche nella vita, quando siamo stati guardati.